Grazie prima di tutto al Signore che ci ha convocati, perché crediamo che ogni incontro è un dono della provvidenza. Dico subito che, per chi mi conosce lo sa, la mia formazione biblica, quando vedo i carissimi francescani qui a Tortona, non posso che ringraziare il Signore per Padre Emiliano, la cui immaginetta è custodita gelosamente nella Bibbia ebraica, perché i primi rudimenti di ebraico li ho avuti proprio da Padre Emiliano Vallauri. E questo è anche un motivo per ringraziare il Signore. Poi, andando avanti negli anni con gli studi, non volevo andare al biblico, volevo fare altro, ma mi sono fidato dei superiori, e quindi poi sono finito a Piazza della Pilotta, davanti alla Gregoriana, per chi conosce. Quindi la mia formazione è quella. E ringrazio il Signore perché alle volte mi chiamano anche per temi un po' lontani da questo ambito, e mi è stato detto di dire, ma come anticipato Don Sesto, siamo alla vigilia del Sinodo, come ci prepariamo a questo tema importante, delicato, attualissimo? Allora, ecco, che cosa troverete nei fogli? Intanto vi dico che io non leggo i fogli, non so se è un pregio o una virtù. I fogli io li preparo perché possano servire anche dopo. Non si può, anche da un punto di vista pedagogico, come fanno magari i relatori in genere, fanno così, leggono e io non sono capace, ecco, lo dico subito. Anche se di volta in volta vi dico siamo qui, siamo là. Ma lo scopo è quello di rileggere poi il testo in altri momenti, magari con più calma, perché varrebbe la pena corredare questi punti con la vostra esperienza, perché io poi alla fine faccio delle conclusioni, ma io non sono né un pedagogo, non sono né psicologo, non sono niente di tutto questo. Parlo un po' alle volte più con l'esperienza, visto che i primissimi anni di sacerdozio, dopo la licenza, li ho passati con i chierici della teologia, 7 anni. Poi mi hanno mandato qui, dove un tempo appunto veniva anche Padre Emiliano a dare scuola, e tanti altri padri domenicani soprattutto, e il biennio era qui, nella parte centrale, per intenderci, del Mater Dei, da questa parte, dove c'è la cappella adesso, ecco, quella era la nostra cappella. Siamo stati qui 20 anni esatti, dal 75 al 95, come studente io ho aperto nel 75, come responsabile dei chierici ho chiuso, dopo 20 anni, apertura e chiusura, abbiamo fatto una perfetta inclusio semitica, all'inizio e alla fine. Bene, vi dicevo appunto, questo è un pochino il cosa troverete. Troverete in pratica 3 argomenti fondamentali. Il primo è ovviamente un'introduzione, frutto di quanto il Papa ci ha detto in modo particolare nella lettera apostolica a tutti i consacrati del 21 novembre del 2014. Quindi sono cose che già sapete, insomma. Diciamo che penso che l'80% è materiale che già conoscete. Che cos'è che non conoscete? Probabilmente, e qui c'è la prima parte, ovviamente, cosa ho fatto? Come avrebbe fatto chiunque di voi? Va dal padre fondatore e gli dice, oh, dammi una mano. E allora nell'epistolario ricchissimo di Don Arione ci sono delle pagine stupende sui giovani. Quindi il modo con cui questo sacerdote di fine 800, inizio 900, si avvicinava al mondo dei giovani di allora, che poi è sempre lo stesso. È cambiato il cellulare, c'è il computer, ma l'uomo è sempre quello di Genesi 1:3, non si scappa, sempre quello, non cambia, può cambiare la tecnologia, può cambiare. Questa è la prima parte che vedrete quanto prima, ed è su questa che io vorrei fermarmi un pochino di più, perché dice a noi oggi quanto è importante il modo come bisogna avvicinarsi, l'approccio. Sono delle lettere, eccetera, e poi una seconda parte che è più per chi tra voi, certamente in genere voi suore siete più esperte del settore pedagogico, psicologico, che cosa vuol dire educare, visto che il tema è quello dell'educazione. E diceva uno scrittore irlandese, ricordate, educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco. Troverete anche la vignetta di Snoopy, che questa è messa in una vignetta di Snoopy, il cagnolino simpatico dice proprio questo, no? Mentre è con la sua Olivetti che scrive. Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco. L'ultima parte non poteva che essere, e questa non credo che mi fermerò più di tanto, anche perché sono temi abbastanza corposi e abbastanza, direi, ricchi, che avete già letto in Amoris Laetitia. Solo che questo tema, se leggere Amoris Laetitia tutto non è facile, poi studiarlo è un pochino più complicato, e vedere un pochino i fili che legano Amoris Laetitia è ancora più complicato, perché il tema giovani, come il tema famiglia, è disseminato lungo l'esortazione apostolica, per cui alla fine troverete un titolo: educare i figli secondo Amoris Laetitia, ma è un tentativo semplicemente di riassumere gli aspetti portanti. E così, questo è quanto noi adesso condividiamo. Lo zelante Pietro ci fa questo favore, se c'è una zelatrice, così da una parte e dall'altra, grazie. Ce n'è uno solo, ma arriveranno, quindi abbiate fede più di me, arriveranno, ce n'è ancora uno. Comunque arriveranno, un po' di pazienza. Bene, questo è un pochino il materiale che mi permetto di condividere con voi. Della prima pagina c'è solo da dire una cosa, che l'abbiamo ascoltata tante volte da parte del Santo Padre, e che quello che lui si aspetta ovviamente dalla vita religiosa è questo ritornello continuo che deve caratterizzare non solo la vita religiosa ovviamente, ma anche il cristiano, perché le facce d'aceto, come le chiama lui, o i cristiani da pasticceria, insomma, sono queste espressioni molto colorate che dicono l'importanza di trasmettere l'Evangelii Gaudium, la gioia di essere cristiani. Ma se questo vale per tutti i battezzati, dovrebbe valere molto di più per chi è consacrato. Quindi il tema della gioia è un tema ovviamente che ci deve sempre stare a cuore. Naturalmente lui ci invita ad essere realistici da una parte, perché lo scenario del calo delle vocazioni, non dobbiamo spendere molte parole, insomma, su quella che è la nostra realtà, anche se dicono, io una volta seguivo di più, ma stando alle novità che avvengono nella Chiesa, non è che oggi non ci sono nuove fondazioni, anzi, forse ce ne sono pure troppe, E quindi c'è un po' un ricambio, sono nuovi germogli, poi se andranno avanti lo saprà il Signore, però dicono che aumentano molto le famiglie autoctone, non è più la Cabrini che parte, va, Don Orione che va, Francesco che va, ma oggi, grazie a Dio, le famiglie nascono anche in loco, e questo è un segno grande della provvidenza di Dio per la vita religiosa. C'è un altro discorso da fare, che direi più difficile, perché l'analisi è facile, la diagnosi è un pochino più complessa, però poi le soluzioni non ce l'ha nessuno. Ma una cosa è certa, e come ieri anche oggi lo Spirito Santo ci chiede qualcosa. Cosa sta succedendo? La vita religiosa, c'è un libretto bellissimo che ho dimenticato purtroppo di portare, La storia della vita religiosa, ricordo l'editrice però, è la Lipa, dove scrive in genere Padre Rupnik, ma non è Padre Rupnik, è un altro. C'è proprio una storia della vita religiosa, e lì ci si accorge come è cambiata lungo i secoli. E quindi anche oggi, cosa ci vorrà dire il Signore con questo calo? Con congregazioni che muoiono e che congregazioni che nascono. Qualcosa ci vorrà pur dire. E allora come leggere questo? E ripeto, qui non esistono risposte prefabbricate. Qui esiste quella fatica veramente difficile nel riuscire a capire che cosa oggi vuole il Signore da noi come religiosi. Sappiamo tutti che la vita religiosa si connota per quella sequela di Cristo in maniera più radicale, totale. Ma come? Sappiamo il che cosa, ma il come lo dobbiamo anche, diciamo, invocare dal Signore per farci capire, no? Dove andare. Quindi, rifacendo quell'atto di fede stupendo dell'ultima udienza di Papa Benedetto, io ringrazio che ero in piazza quel giorno, quel bellissimo passaggio, quando a un certo punto Benedetto dice: la Chiesa non è mia, la Chiesa non è nostra, la Chiesa è sua. Quindi i profeti di sventura, quelli che gufano, come si suol dire, no? Insomma, la Chiesa è del Signore. Bene, questo un pochino come introduzione. Vado a pagina 2 perché lì comincio un po' con due esempi. L'importanza del primo passo, l'importanza dei nomi, degli avvenimenti e di come sono nati. E qui, almeno per noi, ma questo è uno stimolo perché ognuno riveda il proprio fondatore, qual è stata la scintilla iniziale. Qui è stato un ceffone, è stato uno schiaffo, perché questo ragazzo, io scrivo lì niente di nuovo sotto il sole, anche oggi durante il catechismo c'è chi disturba, chi ci sta male, chi magari fa un po' di rumore. I ragazzi sono sempre stati uguali, è che noi ci dimentichiamo che siamo stati ragazzi, no? Alle volte, quando vado a trovare qualche... c'ho un mio cuginetto che ha un figlio che è un terremoto autentico, io dico sempre al padre: non ti lamentare, tu eri 10 volte peggio di tuo figlio, non ti lamentare. E allora, ecco questo discorso, questo incontro con questo ragazzo che viene espulso dal catechismo, con questa scoppola, come dice Don Sparpaglione nel libro, e incontra Don Orione. Ecco, tutto nasce da questo incontro, il primo oratorietto qui a Tortona nasce da questo evento. Quindi guarda, ecco l'importanza di leggere gli eventi, perché se noi facciamo la cronistoria di quel fatto, registriamo il fatto e magari lo chiudiamo lì, e invece no, per il giovane Orione il discorso, come vedete, è molto semplice all'inizio, però finisco: uno schiaffo, un pianto, un incontro, una domanda, perché piangi? Incontrare, accostarsi, domandare, interessarsi, accompagnare, è la dinamica in fondo, come sappiamo, di Gesù con i due di Emmaus. Quindi è una dinamica che è perennemente attuale. E credo che forse noi l'abbiamo sentito a Iosa, magari ci stufiamo pure, ma è una delle icone più belle di tutto il Vangelo. Questa pedagogia di Gesù nell'avvicinarsi e il modo con cui Gesù si avvicina è una cosa stupenda da un punto di vista anche pedagogico. Il secondo esempio è con Silone nel treno. Per chi non conosce la storia, lì avrete un minimo di storia. Comunque approfitto per dire che chi non l'avesse letto, e poi ovviamente i confratelli faranno di tutto magari per farvelo avere in qualche altra circostanza, sapete che il Silone ha scritto un volume, Uscita di sicurezza, e in Uscita di sicurezza c'è questo excerptum, c'è questa parte dove lui ricorda l'incontro con uno strano prete. Sono pochissime pagine, sono una quarantina tutto sommato, e io lo definisco un... Intanto ringraziamo Silone perché è stato il nostro sponsor, lo sponsor, ma soprattutto perché dopo tanti anni, se Silone ha ricordato quel viaggio, vuol dire che quel viaggio è rimasto nel suo cuore, ovviamente. È un trattato di pedagogia, è un trattato di pedagogia, come questo giovane, anche abbastanza, non dico maleducato, ma sfrontato, un po' sfottente diremmo noi oggi, no? Si avvicina a questo prete perché non sa ancora che è Don Orione, e poi c'è questo viaggio lungo la notte, e allora ecco quel passaggio lì dove dice: non sei stanco, mi chiese Don Orione a un certo momento, non vuoi cercare di dormire? E la risposta fu: vorrei che questo viaggio non finisse mai. Ecco, un adolescente con una persona adulta che capisce che ha davanti un interlocutore di cui può fidarsi. Ed ecco l'altro corsivo, a un certo punto, sul discorso se un anziano può capire in un ragazzo. Non so se un uomo anziano può capire un ragazzo, disse il giovane. Mi sforzerò, gli disse, anch'io sono stato ragazzo. Ed è questo, ci fa bene ricordarcelo, che anche noi siamo stati ragazzi con le nostre marachelle. E non bisogna vergognarsi delle marachelle perché fanno parte della nostra vita. La marmellata di nascosto, oggi ce n'è a bizzeffe, una volta le caramelle ce n'erano poche, ma qualche caramella di nascosto si andava sempre a prendere, no? Va bene. Ma l'ultimo tocco importantissimo nel mondo d'oggi, l'ultima riga, ricordati questo, quindi se l'è ricordato dopo tanti anni, se l'è ricordato. Dio non è solo in chiesa, nell'avvenire non ti mancheranno momenti di disperazione. Chi conosce la vita di Silone lo sa, anche se ti crederai solo e abbandonato, non lo sarai, non dimenticarlo. Quindi pensate il contesto in cui questo è avvenuto. E la bellezza che ha fatto spazio nel cuore di questo adolescente, per cui dopo tanti anni ricorda benissimo quell'incontro. Io Silone l'ho solo intravisto nel 72, nel centenario della nascita di Don Orione, fu invitato a Montemario, lo ricordo così come io facevo il liceo, primo liceo classico, lo ricordo vagamente così, accompagnato già anziano, eccetera. Bene, passo a pagina 3, anche perché il tempo passa, la campana ce lo ricorda. Ci sono alcune lettere di Don Orione, e nello sceglierle, ho cercato di vedere tante tipologie di giovani, tante tipologie di giovani. Quindi ci avviciniamo al sinodo e questo ci dice l'importanza di come accostarsi, perché ognuno è diverso, ognuno ha un suo dono, anche colui al quale, e lo vedremo verso la fine, Don Orione scrive dicendo appunto le sue preoccupazioni per lo stile che stava prendendo. Intanto una prima letterina, pensate, gli mancano 3 mesi alla morte a Don Orione, trova il tempo per scrivere a un bambino che aveva battezzato e gli aveva fatto la prima comunione. Cioè, sono gesti, no, per un bambino. E noi dobbiamo stare molto attenti, perché alle volte sembra che quei gesti che noi diciamo un po' così di routine, tanto per, oggi abbiamo WhatsApp, no? Abbiamo WhatsApp, ma io dalle risonanze parlo un pochino della mia esperienza, ma credo che tutte voi potreste dire qualcosa, no? Alle volte, dopo tanti anni, qualche giovane che non va mai in chiesa si ricorda di quel WhatsApp, si ricorda di quel messaggio, si ricorda che tu ti sei ricordato. Quindi non è tanto da sottovalutare il mondo, diciamo così, della relazione attraverso cose che noi diciamo di routine. A noi sembrano di routine, per un bambino non sono mai di routine, eh? Il secondo è agli orfani del terremoto, quindi persone distrutte, e Silone era un figlio del terremoto, eh? Poi andò in uno degli istituti da dove è scappato, ecco perché poi Don Orione lo accompagnò quella sera in treno. Allora, vi farò da padre la vicinanza nei momenti in cui il giovane vive il suo dramma dovuto alla distruzione di tutto, soprattutto alla distruzione dei propri affetti. Avezzano fu distrutta tutta, solo una casa restò in piedi, una sola, su tutta la Marsica ad Avezzano, eh? Vi farò da padre, erano gli orfani più orfani, ecco. E adesso questo caso, che credo che sia più vicino forse al nostro tempo. Guardate, scriva da Buenos Aires, è un ragazzo questo Federico, che poi lo chiama affettuosamente Fede, caro Fede, è preoccupato della strada che sta percorrendo questo giovane, quindi trova del tempo da Buenos Aires per scrivere non un pensierino, che qui c'è il riassunto, no? Penso tante volte a te, quindi se l'è portato col cuore anche in Argentina questo giovane, non lo ha abbandonato. Io vengo a incoraggiarti al bene, io ti amo tanto e vengo in cerca piuttosto delle tue buone qualità che dei tuoi torti, affidandomi piuttosto alla speranza che tu vorrai migliorare la tua condotta anziché a funesti presentimenti. Don Orione non vorrà mai avvelenare le piaghe, ma le vuole lenire con l'olio del buon samaritano. Non botte da orbi, in un corpo che è già, diciamo, ferito, spiritualmente perlomeno. Ti raccomando, eccetera, eccetera, lì avete il contesto perché Don Orione è preoccupato. Poi, vedete, qualche tempo dopo scrive un'altra lettera, sempre allo stesso, e dice: è da molto che non ti scrivo e ne sento fin rimorso. Vedi che in te, caro Federico, ora, guardate Don Orione come è fine, capisce, non è neanche l'amore che ti seduce, ma l'attrattiva dei sensi. Il tuo cuore va diventando muto ai sentimenti migliori della vita. Perché non mi scrivi e non mi apri il tuo cuore? Quindi sta scrivendo a un ragazzo che non si sta comportando bene, però gli dice: il tuo stato non mi impedisce di amarti e di pregare per te. Ti rinnovo l'espressione di tutto il mio interessamento al tuo bene, al miglior avvenire. Io ti abbraccio, caro Federico, nel Signore, ti conforto e molto spero. Cioè non gliele manda a dire, però l'accento è posto sul bene che lui vuole a questo ragazzo, questo giovane ormai, questo uomo. Quindi questa l'ho messa qui, l'ho riportata perché mi pare che serva molto nel seguire i giovani che alle volte ci sembrano un po' così lontani, sbalestrati, non lo so, ecco, sono esperienze che viviamo tutti, chi più chi meno. Poi c'è un altro contesto, quindi anche l'aspetto ministeriale, no, del sacerdozio, ha sposato una coppia e poi gli dice, avendovi io sposati, prego per voi, no? Avendovi uniti nel Signore, mi pare di avere speciale obbligo nel ricordarvi sempre al Signore. Io confesso che non è che noi, infatti, i matrimoni possiamo fare chissà che cosa, alle volte qualche coppia la possiamo seguire di più, una cosa di meno, però ricordarle tutte nel Signore, le coppie che abbiamo unito in matrimonio, i bambini che abbiamo battezzato, i bambini a cui abbiamo fatto da catechismo, la catechesi, i bambini che hanno ricevuto, diciamo, nelle nostre scuole, magari non ricordiamo più neanche i volti, i nomi, ma il Signore li conosce. Quindi avere un po' questo senso di legame spirituale con le persone che in un modo o in un altro hanno avvicinato la nostra vita. Un altro caso, questa mamma che è preoccupata per la salute del figlio, c'era forse un po' originale questo figliolo, diciamo, particolare, in fondo, vedete, Don Orione dice, signora, dice, lo metto a tavola vicino a me per vedere se mangia, Quindi si avvicina a questo ragazzo, no? E poi lo manda a letto perché vede che sta esagerando, si vede che questo ragazzo forse era diventato, dico, un pochino troppo bigotto, se è ora di andare a dormire va a dormire, non è che bisogna continuare a pregare anche, no? Capite? E allora questo è delicatezze, no? Diciamo così. Poi dico, ma guarda un po', a quei tempi Don Orione ha avuto questo coraggio, questo giovane di origine ebraica, leggerete, non sposare alcuna che ti sia come imposta da altri. Cioè, una grande, in quei contesti in cui in genere va, una botta di qua, una botta di là, si sa che nei paesi soprattutto c'era di mezzo la terra, l'eredità, vediamo un po' come non perdere l'uno e l'altro, cioè non è che i matrimoni combinati fossero una cosa così tanto rara, eh? Per l'amor di Dio, noi speriamo sempre che siano stati validi, eccetera, però che in quel contesto non sposare alcuna che ti sia come imposta da altri, un altro contesto. Ma questa perla finale di questo Paolo Marengo, questo studente che sta a Roma da noi, a Don Parodi gli dice, guarda, in sostanza, che questo va all'università e non può, se deve arrivare alle 8, non ce la fa a fare tutto. E quindi lascia perdere la meditazione, gli fai fare la colazione prima, non solo, ma un uovo e anche due sbattuti nel latte e nel caffè. Cioè sono quelle delicatezze che porteranno sempre frutto, sempre. A noi sembra che lasciano il tempo che vola, come dice che passa, invece no. Ecco, leggeteli questi passaggi perché ci fanno molto del bene, credo che tutti i santi fondatori hanno questi passaggi. Li richiamo un po' perché siamo alla vigilia dei giovani, ma anche perché sono spaccati diversi, sono orizzonti diversi e ci dice ovviamente come possiamo fare. Però anche Don Orione ha preso le sue, scusate, oggi si dice, le sue fregature, Ha preso le sue delusioni, quindi ha avuto anche parole anche abbastanza dure, perché buono sì, come si dice nei vostri paesi, buono sì, ma fesso no. Io traduco in italiano. Nella mia terra si dice buono sì, ma fissa no. Va bene? Non bisogna essere così. Bene, vado avanti. C'è una lettera scritta a Biagio Marabotto, che tra l'altro poi morirà in Polonia a 50 anni, è uno dei sacerdoti, dicono i confratelli, che aveva imparato benissimo il polacco. Ecco, lì avete degli, diciamo, un pochino di metodologia, ecco, di come avvicinarsi anche in questo contesto su questo mondo. Soltanto vorrei richiamare, leggerete poi con calma perché vedo che il tempo passa, il contesto e l'intelligenza con cui Doloriano invita questo confratello a sapersi inculturare. Il tema dell'inculturazione non è di oggi, è di sempre, solo che oggi, visti un po' le culture che noi conosciamo di più, le culture che si mischiano per i mille problemi che conosciamo, il fatto che si conoscono meglio, bisogna essere sempre molto cauti. Quando ero al teologico fui mandato in Brasile esattamente 30 anni fa, luglio 1998, e al teologico a quel tempo c'erano degli studenti brasiliani. E ricordo il caro Don Balaman, che era sempre molto preoccupato di come agivano questi confratelli brasiliani. Poi tornai dal Brasile e gli dissi: caro Don Giannino, bisogna andare in Brasile per capire perché i brasiliani hanno un certo modo di fare. È la cultura che è diversa. Bisogna capirlo, bisogna entrare in un mondo che alle volte ha degli schemi che sono diversi dai nostri, molto diversi dai nostri. Alle volte noi scambiamo per disobbedienza quello che disobbedienza non è, il carattere duro con invece un problema tipicamente culturale. Ma scusate, faccio l'esempio dell'Albania, che conosco benino. Ma come si fa un popolo che è cresciuto nella diffidenza per 50 anni di una terribile dittatura di cui si parla poco, un popolo che si è sempre dovuto difendere perché all'interno della propria famiglia ci poteva essere la spia? Allora, è chiaro che questo in un certo senso plasma la mentalità. Mi disse un salesiano all'aeroporto di Tirana: ricordati che anche i cattolici albanesi sono turchi qua. Ricordatelo. Perché? Ma non per cattiveria, perché 500 anni di ottomani è inevitabile. Come, senza andare molto lontano, come una mens che chiamiamo ispanica e araba nel sud Italia ha impresso una certa forma alla mia gente, e come qui Giacobbe austriaco ha lasciato i segni nel nord Italia. Cioè, voglio dire, non siamo figli di niente, siamo figli sempre di una storia che ci precede, quindi della cultura. Allora, la capacità, l'umiltà, direi, di riuscire a capire le culture, no? Capire. A un coreano non mettete mai le mani sulla spalla, mai. Non le mettete mai. In Italia, poi non ne parliamo, in Sicilia se ti vedono 10 volte al giorno ti baciano, è così. È normale che in Sicilia ti abbraccino tutte le mattine, in Sicilia. In Corea non si mette nemmeno la mano sulla spalla. Ecco l'importanza della cultura, di capire che cosa c'è dietro ai gesti. E qui Don Orione fa un discorso di questo genere, poi parla anche di come è stato accolto a Voghera, ma lasciamo perdere, quello ci dice naturalmente. Qui la cosa che volevo sottolineare è che certi incontri nella nostra vita lasciano il segno, nel bene e nel male, quindi dobbiamo stare sempre molto molto attenti. molto attenti, che eredità lasciamo. Sono a pagina 6 e lascio anche questa, una lettera bellissima, dove Don Orione veramente si dimostra un grande pedagogo. Anche qui ci sono questi aspetti culturali, soprattutto per quanto riguarda il fatto, rimarco soltanto la parte centrale, che il giovane capisce se gli si vuole bene, lo capisce, anche se poi ti dice che non va a messa la domenica, ti capisce se gli vuoi bene, ti capisce. E poi per quanto riguarda anche il modo con cui, allora sapete, i collegi, i seminari, insomma, altro che scoppole, insomma, volava anche qualcosa di peggio. Quindi anche questa cosa finale, evitate di correggere davanti agli altri, si lodino tutti insieme vanno lodati, rimproverati a parte, se proprio, dice Don Orione, non è una cosa gravissima che riguarda un pochino tutti. Leggetela questa pagina 6, veramente avete un altro steccato, un altro modo di Don Orione, un altro mondo. Bene, vado a pagina 7, perché il secondo argomento, come vi dicevo, non leggo tutto, per questo ho preparato i fogli, ve li rileggete con calma a casa, e poi se non avete sonno la sera li leggete, che con questi dormirete senz'altro, va bene? Oh. Allora, cosa vuol dire educare? Cosa vuol dire educare? Avete lì un piccolo intervento di padre Cucci, che molti conoscono, è gesuita, professore di psicologia, che scrive articoli interessantissimi sulla civiltà cattolica. Ecco, educare. Leggo soltanto la parte di Cucci. Non c'è dubbio che le società occidentali attraversino una crisi di credibilità più che dei valori di coloro che sono chiamati a trasmetterli. La crisi è soprattutto degli educatori, degli adulti, che sempre più spesso manifestano problematiche e comportamenti del mondo adolescenziale. Avete quella nota 33? Se non avete letto qualcosa di quel mondo lì, come per esempio la sindrome di Peter Pan, ve lo consiglio vivamente. E c'è un esempio per farci capire appunto a che punto siamo. Le ultime righe in fondo, le ultime 6-7 righe. Chi è affetto da questa sindrome ricerca la propria infanzia perduta, comportandosi come se il tempo si fosse fermato, assumendo per tutta la vita la volubilità psichica e affettiva propria dell'adolescenza, imprigionato nell'abisso tra l'uomo che non si vuole diventare e il ragazzo che non si può continuare ad essere. E questo anche se nel frattempo ci si è sposati e si è diventati genitori di figli, con cui si finisce per entrare in concorrenza, imitandone atteggiamenti e modi di pensare. Come confessava una ragazza sconsolata, mio padre non fa altro che correre dietro alle mie amiche e poi chiede di potersi confidare con me. Ecco, ecco il discorso di leggere i segni dei tempi. E non bisogna scandalizzarsi, perché questa è. Non abbiamo la storia di ieri e non abbiamo la storia di domani. Questo è. Oggi soffia lo spirito, questo è l'uomo del nostro tempo che va evangelizzato. Quindi c'è questa crisi profonda, crisi infine dell'autorità, ritorno su, che nell'educare è anche chiamata ad essere normativa, condannandosi all'impopolarità. Ma il compito educativo, per quanto difficile in viso, rimane indispensabile, perché non tutte le strade risultano ugualmente percorribili. Spesso esse si rivelano miraggi illusori di cui il giovane può accorgersi troppo tardi, quando non è più possibile porvi rimedio. L'educazione, dunque, oltre che indispensabile, è legata ad un'assunzione di responsabilità, a una testimonianza, perché i valori si comunicano anzitutto con la vita, consentendo alla persona di poter a propria volta educare altri. Ma cosa intendiamo per educazione? La parola educazione, scrive sempre Cucci, indica anzitutto la capacità di favorire e aiutare la crescita, portando alla luce la verità di se stessi, educere. L'educazione è stata da sempre concepita come il percorso verso la fase adulta della vita, verso la maturità intellettuale, affettiva e relazionale, in modo che le scelte compiute siano espressione concreta degli ideali proclamati. Questo è quanto ci diceva padre Cucci. Ecco, io finirei qui perché, ripeto, lì di Amoris Laetitia non c'è altro che l'aver messo insieme i punti dove l'esortazione parla del mondo giovanile e delle famiglie, con i problemi che sono ovviamente annessi a tutto questo mondo così difficile ma affascinante, e vado verso la conclusione a pagina 9. A proposito di rapporto genitori-figli, io ho avuto nella mia vita la grazia, no, di conoscere il professor psichiatra dottor Antonelli Ferruccio, che è stato il fondatore della psicosomatica in Italia ed è stato anche il fondatore della medicina sportiva, quindi non l'ultimo arrivato. Era parrocchiano nostro alla Camilluccia, leggeva alla messa la domenica le letture, quindi un fatto raro che un medico psichiatra si dichiarasse ovviamente credente, e non lo mandava a dire, non si vergognava di questo. E siccome eravamo diventati molto amici, lo invitavo a parlare ai chierici su temi monotematici, su un argomento, una sera la depressione, una sera il rapporto, la sindrome del nido vuoto quando i figli si sposano, un'altra sera ha parlato del suicidio, un'altra sera ha parlato per esempio gli errori da non fare in confessionale. Un laico che dice a noi sacerdoti, ma c'erano i futuri, spero che quei miei confratelli si ricordino di quelle sante e sagge parole, gli errori da evitare nel confessionale. Perché lui lo spiegava da un punto di vista psicologico. Che cosa si aspetta da un punto di vista psicologico il penitente? È importante questo, ma non è di questo che vi volevo parlare. Lui diceva ai genitori: ricordatevi che l'adolescente ha una sola regola, una. Due punti, non ha regole. L'adolescente ha una sola regola, non ha regole. Ma l'adolescente è come una 24 ore. Tu, genitore, devi riempire questa 24 ore. Ma ti manda a quel paese, tu riempi quella 24 ore. Perché poi succederà quello che succedeva a quel bambino che disse: a 5 anni... La conoscete la storia, no? A 5 anni mio padre sa tutto. A 10 anni mio padre sa quasi tutto. A 15 anni io so tante cose che mio padre non sa. A 20 anni mio padre non capisce niente. Mio padre non capisce niente. A 30, beh, qualche consiglio di papà. A 40, se ci fosse papà. Ecco la famosa 24 ore che bisogna sempre riempire. Diceva, un giorno la aprirà quella 24 ore e dirà, poi non diranno più quella rompi di mia madre, diranno quella benedetta di mia madre, diceva così, così, così. Andiamo alla conclusione e finiamo. I temi accennati sono stati accennati e pertanto meritano ben altro approfondimento. Lo scopo è stato quello di metterci all'ascolto di Don Orione del Magistero, di ricavare così qualche orientamento non solo in vista del prossimo sinodo, ma anche per la nostra pastorale giovanile ordinaria. Per concludere mi permetto di rimarcare tre verbi: accostarsi, ascoltare, accompagnare. Per carità, niente di nuovo sotto il sole, come direbbe il saggio Coelet, solo che oggi sotto il sole c'è un mondo in continua evoluzione, un mondo dominato dalla rete, impensabile solo 10 anni fa, un mondo del digitale, del mordi e fuggi, dell'usa e getta e avanti. Che fare? Cosa avrebbero fatto i nostri santi fondatori? I santi, si sa, precorrono sempre i tempi perché sanno leggere i segni dei tempi. Già Dolorione diceva che i tempi corrono velocemente e sono alquanto cambiati. Allora, figuriamoci cosa avrebbe detto oggi Speedy Gonzales, che ne so. E noi in tutto che non tocca la dottrina, la vita cristiana della Chiesa, dobbiamo andare a camminare alla testa dei tempi e dei popoli e non alla coda e non farci trascinare. Per poter tirare e portare i popoli e la gioventù alla Chiesa e a Cristo bisogna camminare alla testa. Allora toglieremo l'abisso che si va facendo tra il popolo e Dio, tra il popolo e la Chiesa. E l'abisso oggi è, almeno in Occidente, col mondo giovanile. Basta dare uno sguardo alle nostre assemblee domenicali e alla nostra assemblea. Aggiungeremo, no? Non per scoraggiarci, ma perché è così, Ma noi, il religioso per natura è ottimista, non è pessimista. Allora, avete lì un richiamo sul cosa vuol dire accostarsi. È ovvio che io per accostarmi a uno devo uscire. C'è poco da fare. Se rimango in camera non mi accosto a nessuno. Per ascoltare c'è bisogno di silenzio, di fare spazio. Noi adulti abbiamo sempre la tentazione di atteggiarci a maestri. L'arte dell'ascolto è il frutto di un lungo lavoro. Non si improvvisa e si apprende con non poca fatica, perché non è questione solo dell'ascolto verbale, sarebbe fin troppo facile, ma quello del cuore, del vissuto, delle ferite esistenziali. I giovani, diceva Don Orione, sono di chi li illumina santamente e santamente li ama, e i giovani hanno fiuto. Infine, per accompagnare bisogna avere lo stesso passo, ma a volte occorre spronare e aumentare il passo, e a volte bisogna frenare, ma è decisivo esserci. La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, eccetera. L'evangelizzazione usa molta pazienza ed evita di non tenere conto dei limiti. Quindi 3 suggestioni finali, tutte e 3 cominciano con l'A, quindi sono facili da ricordare. A, adesso l'economia italiana è B, invece la vita religiosa deve essere A, va bene? Così saremo sempre promossi. Accostarsi, ascoltare, accompagnare e attendere. Soprattutto saper attendere senza mai dimenticare che né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere. Amen.